Benvenuti a Cooking Podcast, un progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni, attraverso un approfondimento delle varie tematiche, rivolgendosi alla comunità politecnica e territoriale. Il tema di oggi sarà la scoperta di come i suoni del silenzio siano presenti anche nella musica, avvalorando la bellissima frase di Mozart: la musica non è nelle note, ma nel silenzio fra esse. Cercheremo di capire anche come la lingua dei segni stia provando ad entrare nel mondo dell'università. Lo faremo in compagnia di Sara Striano, che è con noi collegata. Ciao Sara!
Ciao!
Io sono Fernanda Torre del Comitato Unico di Garanzia e qui con me c'è...
Io sono Elisabetta Torchio, sempre del Comitato Unico di Garanzia. Ciao!
Allora, insieme a noi oggi appunto c'è Sara Striano, che è una dottoressa in scienze della formazione primaria, con una tesi dal titolo Viaggio alla scoperta di due mondi, quello della sordità e quello della musica, che ha vinto tra l'altro presso l'Università LUMSA il premio Tinkani nel 2022. Sara, la prima domanda che vorremmo farti è: avremmo piacere di sapere da cosa è nato il lavoro di questa tesi, che poi è diventato anche un libro.
Allora, prima di tutto volevo ringraziarvi per avermi dato questa opportunità per sensibilizzare più persone possibili su questi argomenti che sono molto interessanti, ma ancora, ahimè, poco conosciuti. Allora, bene, mi piace sempre raccontare il mio amore a prima vista, come lo definisco io, con la LIS. Avevo 15 anni e camminavo per strada mentre andavo al supermercato con mia madre e ho visto due persone segnare. Lì è scattato il colpo di fulmine, ho capito che avrei voluto imparare a comunicare come loro. Finito il liceo ho intrapreso il percorso di studi sulla LIS e successivamente quello per diventare assistente alla comunicazione e interprete. Per esercitarmi e avere più padronanza dei segni ho iniziato a tradurre le canzoni della mia amata cantante preferita Alessandra Amoroso. Da quel momento nella mia testa si sono generate numerose domande. Cioè, effettivamente, che tipo di rapporto c'è tra le persone sorde e la musica? La percepiscono? L'ascoltano? Gli piace? Arrivata al quarto anno di scienze della formazione primaria, con il mio relatore, un grande maestro di musica ma soprattutto di vita, Tullio Visioli, ho voluto strutturare la mia tesi cercando di far capire che questi due mondi, quindi quello della sordità e quello della musica, non sono poi così distanti come si possa credere. Mi permetto di definire la mia tesi innovativa non per l'argomento che tratto, ma per come lo tratto. Il cuore risiede nel secondo capitolo, dove sono riuscita ad intervistare performer sordi e udenti, cantanti e musicisti sordi, ma soprattutto 60 comuni sordi, ovvero persone tra i 18 e i 71 anni che mi hanno fatto capire e scoprire il loro vero rapporto con la musica. Quindi non ho solo consultato libri o articoli scientifici, ma ho dato voce ad una comunità che è presente nel nostro paese e molto viva. Per me è stato un arricchimento emotivo fortissimo. Una chicca che mi piace sempre spoilerare alle persone che ancora non hanno letto il mio libro è la risposta di una signora sorda che mi ha riferito di poter percepire la musica attraverso il suo stomaco. Impressionante, direi.
Ottimo, grazie Sara, veramente interessante. E come dicevamo prima, questa tesi ha anche ricevuto un premio, vuoi parlarcene un attimo?
Sì, è un premio che comunque tutti gli anni l'Università LUMSA dà a degli studenti o studentesse. È un premio riguardante principalmente l'aspetto di psicologia e più umanistico delle discipline della LUMSA. Ho ricevuto questo premio con una diciamo bellissima festa che si è tenuta lo scorso 6 dicembre presso l'Università LUMSA ed è stata molto importante perché vi erano anche cariche dello Stato molto famose.
Ottimo.
o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Ritornati a Cooking Podcast con Sara Stiano e Elisabetta. Direi, Elisabetta, che possiamo passare alla seconda domanda.
Sì, eccomi, grazie Sara. La domanda che vorremmo farti è: hai voglia di spiegarci anche per i nostri ascoltatori a casa cosa sia la lingua dei segni italiana?
Certo, volentieri. La LIS è la lingua dei segni italiana che viaggia su un canale visivo gestuale e viene usata dalle persone sorde italiane per comunicare. Però ci tengo a fare una distinzione tra le persone sorde segnanti e sorde oraliste. Un sordo segnante utilizza la LS per esprimersi, chi invece è oralista preferisce usare la lingua vocale per comunicare con il mondo. Più precisamente, cosa vuol dire LS e LIS? Come dicevo, la LIS è la lingua dei segni italiana riconosciuta come tale in Italia solamente il 19 maggio del 2021, dopo numerosi anni di lotte e battaglie, mentre la LS è proprio la lingua dei segni. Una domanda frequente che mi pongono è se la lingua dei segni è unica e uguale in tutto il mondo. Ecco, assolutamente no. Ogni paese e nazione ha una sua LS, quindi pensiamo ad esempio alla LIS, cioè la lingua italiana dei segni, che è solo unicamente italiana. Però può esserci quella americana, francese, spagnola e così via. In Italia si parla l'italiano, ma vi sono numerosi dialetti e anche la LIS viene influenzata da quest'ultimi, ovvero si possono segnare le stesse parole con segni diversi in base alle regioni. Sembra molto complessa come questione, ma non lo è, perché ci sono numerosi studi che attestano che le LS siano delle vere e proprie lingue, cioè hanno una loro struttura, grammatica, e come ad esempio nelle lingue vocali ci sono parole che vengono combinate tra loro con un certo numero di fonemi, ovvero suoni, anche nell'ENS possiamo combinare un certo numero di cheremi, segni, che producono un vasto numero di significati. Quindi ci tengo assolutamente a precisare che non è corretto definire la LIS un linguaggio mimico-gestuale oppure il linguaggio dei sordi. La LIS e l'ELS sono delle vere e proprie lingue a tutti gli effetti, che si evolvono e si modificano nel tempo.
Ottimo Sara, grazie, perché io nel mio piccolo ho imparato qualcosa di più, sinceramente non lo sapevo, non so tu Elisabetta, quindi grazie. Adesso possiamo avere un piccolo intermezzo musicale e poi rientriamo con l'ultima domanda.
Certo. Pain's a lie, but you're special on every level. Success is cool, money is fine, but you're special, another level. Listen.
Ritornati a Fughi in Podcast. Direi che l'ultima domanda è forse quella che più rientra anche nel contesto dove il CUG opera all'interno dell'università. Quindi Elisabetta, direi che possiamo provare a formulare l'ultima riflessione a Sara.
Sì, noi siamo al Politecnico e quindi la domanda sarà pertinente alla realtà universitaria. E quindi vorremmo sapere come pensi che si possa rendere il mondo universitario più accessibile ai sordi. Nel libro, che io sto leggendo veramente con tanta passione perché è un libro molto fresco, molto accessibile a tutti, ci parli di due realtà universitarie importanti, una nazionale e una internazionale. Ce ne vorresti parlare meglio?
Certo, allora, grazie al riconoscimento della LIS si sono fatti grossi passi in avanti per tutelare i diritti di una comunità sorda che, come dicevo poc'anzi, è viva e reale. Troviamo la presenza di assistenti all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole e interpreti nelle università. Questo permette quindi di dare la possibilità anche alle persone sorde di avere un'istruzione adeguata e al pari delle persone normodotate. E non è affatto scontata come cosa, perché in passato le persone sorde non venivano considerate capaci di poter comprendere, ma soprattutto di avere una vita dignitosa. Quindi proprio nella mia tesi libro cito due realtà, come dicevi, molto interessanti. Si pensa nel 1856 in America, Kendall, un ex direttore delle poste, scoprì che alcuni bambini sordi non potevano permettersi un'istruzione. Così decise di donare alcune delle sue terre per costruire delle scuole. Una di queste strutture prese proprio il nome di Gallaudet College e tutt'oggi è una prestigiosa e famosissima università che riguarda principalmente la formazione di persone sorde per aumentare, diciamo, le loro opportunità in ambito lavorativo. Possono frequentarla anche persone udenti. Ma vige una grande regola: per comunicare bisogna per forza usare le LS, quindi non si può utilizzare una lingua verbale. Molto interessante, vorrei citarvi il documentario di Netflix che ha creato proprio sulla vita reale di alcuni ragazzi della Gallaudet, intitolato DIF-U, se non erro nel 2020, e per chi fosse curioso lo consiglio vivamente di vederlo, perché si può comprendere la storia, la vita, le difficoltà e i successi di questi ragazzi sordi. E se non ricordo male, viene intervistata anche una ragazza sorda cantante. Mentre in Italia una grande svolta in ambito universitario è avvenuta nel 1999, quando presso l'Università di Venezia Ca' Foscari nasce il primo corso a scelta libera di lingua dei segni italiana, un progetto scientifico e didattico unico nel nostro paese, che prevede sia lo studio della LIS che lo studio delle problematiche legate alla sordità e alla comunità dei sordi. L'Università Ca' Foscari ha partecipato anche a un progetto europeo molto interessante, dove sono stati creati dei prodotti digitali, tra cui 7 diverse grammatiche che esaminano in maniera dettagliata le caratteristiche delle lingue dei segni e per facilitarne l'utilizzo l'università ha deciso di creare un volume in formato digitale pubblicandolo con Edizioni Ca' Foscari proprio con lo scopo di diventare un testo di riferimento per professionisti ma anche studenti e soprattutto adulti sordi e udenti che utilizzano la LIS.
Ottimo Sara, direi imparato qualcosa in più. Ti ringraziamo.
Grazie Sara
per tutte questi interventi e la speranza è che delle piccole testimonianze come queste possano sensibilizzare l'ambiente universitario ma anche al di fuori. Quindi grazie ancora Sara. Direi grazie. Che questa puntata di CUG in Post Podcast termina qui. Grazie Elisabetta per aver intervistato con me Sara e grazie Sara, a presto.
A voi, a presto.
A presto.
Ciao.
Ciao.